dall'età di 8 anni in poi l'angelo custode lo accompagna giorno per giorno e gli risolveva i problemi. Per esempio gli diceva: non mettere la macchina lì, l'auto, no? Obbedisci? E lui obbediva, sì. Dopo un po' di tempo magari arrivava qualcuno che gli rompeva la macchina e l'angelo gli diceva: hai visto cosa vuol dire non tenere presente di quello che ti dicono? Dunque, all'età di 8 anni ha questa apparizione dell'angelo. Siccome era congregato mariano e allora avevamo questa organizzazione lì a Genova, e lui era molto affezionato alla Madonna, andava a fare la visita eucaristica, e un giorno la Madonna gli viene incontro e lì incomincia l'esperienza di un accompagnamento quotidiano della Madonna, con cose meravigliose, perché la Madre di Dio, non abbiamo l'idea della grandezza, no? Lo conduceva nella vita spirituale. E ci sono tanti bei fatti dell'aiuto della Madonna a questo professore, che era professore all'Università di Genova, competente in elettrochimica, e poi faceva anche gli incontri, veniva anche a Leggiuno, no? Chi è stato a Leggiuno l'avrà conosciuto, no? Comunque, la Madonna lo porta a Gesù poi, e la parte più viva, si può dire, dell'esperienza mistica del professor Mora è l'Eucarestia, di cui non abbiamo l'idea di come egli era devoto. Di solito faceva la preghiera alle 2 di notte, verso le 2 di notte, e molte volte Gesù, Eucarestia, gli parlava, ecco. Quindi quando sarà possibile trasmetterò questo diario. Attualmente ho lasciato una prima manifestazione in quel libretto, le lettere del professor Mohr dato a me. Ecco. Quando sarà il momento le cose saranno più aperte. Scusi.
Forse sta meglio là perché era poco.
Sì, adesso vado, parli lei adesso.
sì, va bene.
Perché? Le vie del Signore sono proprio imprescrutabili. Vate la pesca, Lui ci fa incontrare, ci fa quando vuole Lui, ci fa parlare quando vuole Lui, ci fa conoscere quando vuole Lui, e tutto. Guardate, noi se stiamo attenti, siamo nella volontà di Dio, non è casualità. O per caso ho incontrato questo, ho andato, ma non è mai caso. È il Signore che prepara tutto. È il Signore che dispone tutto, anche la nostra conoscenza, anche quello che facciamo, quello che diciamo, tutto, tutto Lui dispone. E dobbiamo capirlo questo, perché è molto più facile anche accettare quello che avviene. Perché se io vedo che avviene una cosa che è dolorosa, che non ci piace, così dico, beh, il Signore l'ha permessa. Perché se non voleva permetterla, avrebbe... Perché? Ah no, te l'ho messo là apposta.
Non ho mai detto niente. Mi ha detto Padre Vittorio. C'è scritto Padre Vittorio?
No. È Padre Vittorio che l'aveva data, non so per chi. Cosa c'è scritto? Ah sì, ecco, per Padre Vittorio, bravo. Sì, sì, sì.
Il mese scorso la spodella del
Ah, sì. Non so chi sia. Ecco. Cosa vuoi? Sì. Ecco. Perché io ormai ho una testa di 85 anni e più e va per conto suo. Dopo la catechesi no, perché la fa lui. E allora io faccio solo da microfono e vi trasmetto quello che vuole lui, va bene? Ecco, vedete che i tempi si avvicinano, no? Vedete quello che succede? E siamo là. Perché quando penso, che quando mi ha avvertito e che mi ha fatto vedere quello che avverrà, e mi ha detto, per esempio, anche le repubbliche a sud della Russia non c'erano ancora. Immaginatevi, non c'erano ancora. E io andavo con l'Atlante a vedere dove sono queste repubbliche e non c'è, e dopo si sono formate tutte. Ad ogni modo vedo che si avvera proprio punto per punto tutto quello che lui vuole. L'importante è questo, che noi siamo fedeli a lui, che noi siamo fedeli a quello che lui ci ha detto, a quello che lui vuole, alla nostra fede. Guardate, io vi rileggo quello che avrete sentito oggi nella messa, ma che vuole il Signore che facciamo un po' di considerazione. La seconda lettura è dell'Epistola di San Paolo a quelli di Corinzo. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Considerate. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne. Ce ne sono? Padre Vittorio è uno. E sapete, professori ce ne saranno, dottori. Ma non sono molti. Non sono molti. Secondo la carne, cioè gli studi che abbiamo fatto, universitari, eccetera, anch'io l'università non l'ho fatta, anche sono, ho il diploma di maestra elementare e poi di pianoforte, quello va bene, che non c'entra niente. Non ci sono tra voi dunque molti sapienti secondo la carne, non molto potenti, anche di potenti mi pare che siamo qua. Proprio non siamo né senatori né deputati e ringraziamo il Signore. Oh, ringraziamo il Signore. Perché là c'è una congrega tale che il demonio ci balla sopra, che è un piacere. Un piacere. E anche io non mi domando, ma quelli che sono buoni, perché ce ne sono dentro di buoni, ce ne sono dentro di credenti, ma non hanno valore, non hanno forza, non hanno, o li faranno tacere, io non lo so bene come sia. Non molti nobili, anche se la nobiltà adesso ormai è andata a farsi friggere anche quella. Ma Dio, ecco, questo è importante, Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Del resto, guardiamo Gesù, figlio di Dio, onnipotente, onnisciente, tutto sapeva il Signore, tutto, è Dio, perché oltre che essere uomo, ma era Dio. No, Signore, chi ha scelto come apostoli? Vi siete mai domandate? Ma perché non è andato dai sapientoni? Non è andato dagli scribi, dai farisei, dalla gente che contava? No, non li ha voluti. Ha scelto dei poveri pescatori, ha scelto perfino uno che incassava le tasse e poi se le metteva anche in tasca qualche volta, Matteo. Il più erudito, il più intellettuale era lui della compagnia. Ma non sceglie, no. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Perché i sapienti di questo mondo dicono delle baggianate, delle cretinate. Guardate che cosa ci trasmettono per televisione. L'antiverità, bugie sopra bugie a tutto spiano. Delle cretinate che non stanno né in cielo né in terra, che anche un bambino che ha il buon senso gli dice, ma oh. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Non quelli che hanno gli eserciti, non quelli che hanno potere, non quelli che hanno posizioni o finanziarie o intellettuali o culturali. No. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato. Li ha scelti proprio dai bassi fondi, Signore. Non ha voluto che i suoi... Il primo Papa, avrebbe, secondo noi avrebbe dovuto essere un intellettuale, no? Uno che sapeva, povero, un povero pescatore che sì se ne intendeva di pesca, quella sì senz'altro, ma basta. Capite come stanno le cose? Egli ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Io mi ricordo a 21 anni che sono stata in punto di morte, no? Mi hanno portato a casa dall'ospedale perché morissi a casa, non morissi in ospedale. Le mie superiori, ero già suora. Bene, io ho visto il giudizio. Il Signore quella volta mi ha mostrato come sarei stata giudicata. Sarei andata in purgatorio. Ma sapete perché? Perché ero talmente convinta di non sapere niente, di non valere niente, di essere un niente, che dicevo, anche il Signore non può far niente con me. Neanche Lui non può fare qualche cosa, non può neanche adoperarmi. Vedete cosa fa il Signore. È vero, io avevo un portamento alto, no? Così. Passavo da tutti per una persona superba e tutti sentivano il grande bisogno di umiliarmi e Deo gracias, perché è una delle grazie più grandi che il Signore mi abbia fatto, di non insuperbirmi, di non sentirmi qualche cosa. Ero talmente sempre umiliato, poi il demonio, immaginatevi, ci godeva da morire che fossi umiliata, che non mi ascoltassero eccetera. Perché siccome ero già scelta come strumento dal Signore, a Lui conveniva che fossi proprio disprezzata, che nessuno mi ascoltasse, che nessuno... E allora io proprio ero talmente convinta di essere niente di... Perché non è giusto neanche quello? Noi siamo quel che vuol... che nelle mani di Dio, strumenti nelle mani di Dio. Bene, io mi sono vista al giudizio. Sarei andata in purgatorio per questo. Pensate, sarei andata, io non andavo, non sarei andata subito in paradiso, no. Non mi accusava di altro il Signore nel giudizio. Mi accusava di questo, di non aver avuto sufficiente umiltà di accettare di essere niente e di dire, e come avessi detto, non è possibile che tu sia capace di far qualcosa con me. Invece Dio è onnipotente, fa le cose anche dal niente, no? Vedete com'è, perché poi il demonio è terribile. C'è chi li tenta nella superbia, io valgo, io ho studiato, io so, io ho questa dote, quest'altra, e sono vere, perché non bisogna disprezzare le doti che il Signore ci ha dato, ma il Signore ha niente ai superbi. Dà la sua grazia agli umili, ma non bisogna neanche ricadere nel resto di dire che il Signore è impotente, non può far qualcosa con le cose che non sono. Vedete com'è? Perché, ma l'importante è che nessun uomo possa gloriarsi. A me faceva l'eccesso opposto, che altro che gloriarmi, pensavo che addirittura Dio non potesse far niente, invece non è vero, Dio è onnipotente. Ho imparato la lezione, allora avevo 21 anni, sapete? 21 anni, però imparata la lezione. Noi siamo niente, eccolo qua, lo dice Lui. Il Signore sceglie, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Guardate, io ho incontrato una volta con Don Massimo, siamo andati dall'allora Cardinal Ratzinger, perché ho dovuto portare dei documenti di persone di gruppi di persone che non erano a posto, che lo esaminasse, che vedesse, no? E ho portato anche le testimonianze che avevo. Tanto che mi ha detto, oh, se tutti fossero come lei, suora, mi dice, che capisce la verità non solo, ma che porta la testimonianza. È l'umiltà, l'umiltà di quel cardinale. Mi è rimasto impresso per questo. Impressionata, impressionatissima. Perché di solito io ho visto altri, per esempio ero andata anche, avevo affrontato anche il nostro cardinale di prima. Cardinale Martini. Ego su. E c'era una mia cara sorella, simpaticissima, che quando vedeva le persone che si davano tono così, diceva, ego su, ma qua vite rum. Perché ridendono, perché voleva dire, per carità. Ma anche senza un po' di educazione, mi ha tenuto là in piedi e così. Mentre il cardinale Ratzinger, una persona educatissima, di una umiltà, con due occhi intelligentissimi si vedeva, due occhi che, vedeste gli occhi da vicino del Papa, proprio si vede che è una persona molto intelligente, ma molto umile, molto umile. E Dio non vuole le cose. Guardate, Dio ha scelto che ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Le grandi visioni della Madonna, a chi? Chi ha scelto, me lo volete dire? Dei bambini analfabeti che non sapevano niente, ragazzini, persone che non valgono niente. Persone che non valgono. La Madonna stessa, ai suoi tempi, non era un personaggio conosciuto, non era una persona che valesse, era una persona semplicissima. Dio si accettò che il mondo è debole per confondere i forti, quelli che si sentono, io posso. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato. E perciò quando, io lo so, io sono niente, e ve lo dico sempre, vero? Io sono niente, ma vedete che è vero che è così. Se no il Signore non mi avrebbe neanche scelto come strumento, e io sono solo uno strumento, perché è Lui che parla, io sono come questo microfono, ve l'ho detto, no? Sto parlando. Dio ha scelto ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ricordatevi che la cosa peggiore che possiamo fare è quella di gloriarci davanti a Dio. Di che cosa ci gloriamo? In una lettera a San Paolo, nella terza lettera, dice, uomo, che cos'hai tu che non abbia ricevuto? Abbiamo ricevuto la vita, abbiamo ricevuto l'intelligenza, abbiamo ricevuto dai nostri genitori quello che poter vivere, eccetera. E perché fai come non avessi ricevuto? Ed è per Lui, dice, che voi siete in Cristo Gesù. Non è merito nostro. Potevamo nascere nel mezzo dell'Africa, potevamo nascere chissà dove, non avremmo neanche sentito nominare Gesù. Se siamo nati qua, se siamo nati in una famiglia buona, se siamo nati che abbiamo conosciuto Lui, è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi, Gesù, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Vediamo. Sapienza. Che cosa sappiamo noi delle cose spirituali e anche delle cose materiali se non ci avesse creato l'intelligenza, se non ci avesse dato un po' di cervello da capire? È Lui la nostra sapienza. È diventato per noi sapienza. Sapere poi voleva dire gustare in latino. Perché conoscere è una cosa, ma gustare anche è qualcosa di più di conoscere solo. E digerire, insomma, quello che abbiamo visto, amalgamarsi con quello che sappiamo, fare una cosa sola. sapienza, giustizia. Oh, guardate che Dio è giustizia infinita. È giustizia infinita. Prima di essere carità è giustizia. Noi saremo giudicati sulla giustizia di Dio. La carità, Lui è morto per noi, è venuto, è morto per noi, ci ha dato tante di quelle grazie, ci ha inventato i sacramenti, ci ha dato tutti gli aiuti possibili e immaginabili, però è giustizia. Non possiamo scappare dalla sua giustizia, sapete? No, 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 non possiamo scappare dalla giustizia di Dio. Mettiamocelo bene in testa. Là non ci sono giustificazioni, non ci sono scuse, c'è niente. Guardate che io ho provato il giudizio, siamo senza parole, un libro aperto così e tu non puoi dire non è vero, non puoi neanche sognarti di dire ma prendere una scusa, no, 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 là è la verità che trionfa, è la giustizia, perché Dio prima di essere carità è giustizia. Prima di poter prendersi in paradiso è sceso sulla terra, si è fatto uomo ed è morto come è morto, per pagare per noi, perché se non pagava la giustizia del Padre, lui, figlio di Dio, perché noi avevamo offeso un Dio, Adamo ed Eva avevano offeso un Dio, solo un Dio poteva riparare, solo un Dio, tutti messi insieme noi, era come mettere insieme milioni e milioni di zeri, ma zero più zero più zero fa zero. Ci voleva che l'uno. E allora lui ha accettato di incarnarsi, umiliavit semetipsu, ma fino proprio annientò se stesso, fino a farsi uomo come noi, un Dio. Perché? Per pagare il nostro tributo al Padre. Per potersi aprire le porte del paradiso. Perché anche le persone sante che erano morte prima degli ebrei, che aspettavano la redenzione di Cristo, che avevano sbagliato ma avevano chiesto perdono, sempre per quel Messia futuro, come Davide. E Davide ha peccato gravemente. Ma perché Davide dopo è stato salvato? Perché ha capito di aver sbagliato. E ha invocato l'intercessione del futuro Redentore. Però hanno dovuto aspettare che Gesù scendesse agli inferi dopo la sua morte per andare in paradiso, perché le porte del paradiso erano chiuse. Erano quello che noi chiamiamo limbo, vero? Oppure, non lo so, chiamatelo come volete. E allora Gesù è andato e li ha liberati. Perché credevano in Lui, perché aspettavano la sua redenzione. Ma noi siamo zero, più zero e ancora più zero, no, no, non è possibile. Noi da soli non avremmo mai ottenuto il perdono da Dio. Mai. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, solo per Lui, perché è morto per noi. Umiliavit semetipsum. Fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato, dice Gesù. Per questo Dio l'ha esaltato. E per questo ci ha redenti. Perché se Lui non moriva, noi non avremmo mai ottenuto il perdono dei peccati, sapete. E chi si salvava? Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, perché adesso capiamo queste cose, e questo che io vi trasmesso adesso è sapienza, sapere, conoscere e gustare, giustizia, perché vi ho detto, non avremmo avuto perdono se Cristo non si offriva a Lui. Solo un Dio poteva ottenerci perdono, perché noi avevamo offeso un Dio. Santificazione e redenzione. Sì, si può diventare santi, certo. Questa è la volontà di Dio, che vi facciate santi tutti, dice. Santi, che cosa vuol dire? Vivere in grazia di Dio, prima di tutto. senza il peccato mortale, senza il peccato veniale volontario, perché ci sono due generi di peccati veniali, vedete? Quelli che si fanno involontariamente, che ci scappa una parola che non va, un'azione che non va, oh mamma mia, dicevo, guarda te se dovevo lasciarmi andare, Signore perdonami, si va a confessarsi tutti, no? Ecco, involontariamente, ma non volontariamente, perché c'è il peccato mortale, veniale, volontario. Io so che questo è male, ma non è tanto grave, non è peccato mortale, è soltanto veniale, posso farlo, barba a Dio, Madonna ai Santi. È come noi dicessimo, senti Gesù, tu sei qua, no? Io non ti uccido col peccato mortale, è l'uccisione, ma un po' di pugni, un po' di calci, un po' di cose te lo posso dare, eh? Cosa dici tu? Questo è il peccato veniale, volontario, volontario. Dopo c'è l'involontario, sette volte al giorno cade il giusto ma si rialza, dice la Sacra Scrittura. Chi è che non pecca? Chi è che non sbaglia? Ma involontariamente, oh Signore, perdonami, ho sbagliato proprio, adesso non voglio più. Però ho sbagliato, continuo a sbagliare? Ah, dico, tanto non è peccato mortale, allora lo posso fare, no? Non si può prendere in giro il Signore così, non lo si può prendere in giro. Dio è giustizia infinita. E lo dice sapienza, giustizia e santificazione e redenzione. È Lui che ci santifica, è lo Spirito Santo che in noi ci santifica. È lo Spirito Santo che ci fa fare il bene. E quando riusciamo a pregare, quando riusciamo a fare del bene, diciamo grazie. Grazie Trinità Santissima, in modo particolare lo Spirito Santo, ma grazie Gesù che me l'ha ottenuto. Vedete, grazie Padre perché hai voluto così. È loro che ci ottengono tutto. Sono santificazione e redenzione, ci ha redento. Se no andavamo tutti all'inferno, o nel migliore dei casi andavamo aspettare la redenzione come Davide e gli altri, ma adesso no, adesso no. Adesso poi c'è il purgatorio, noi lo sappiamo che c'è il purgatorio, no? È un po' raro che una persona vada subito in paradiso, proprio i martiri danno la vita per il Signore, i martiri vanno subito in paradiso. Monsignor Melingo è andato subito in paradiso. Monsignor Melingo, subito, è martire, è morto proprio senza. E guardate che hanno fatto di tutto perché cedesse, perché ascoltasse quelli che quelli che erano fuori strada e che ci sono ancora adesso, belli vivi, vegeti. Ma non è lui. Sosia, sì, ma guardate, è talmente diverso che come si fa a non vedere? Quelli che lo conoscevano, io pochi mesi prima che morisse l'ho pranzato con lui, aveva le gambe gonfie così, si trascinava, attento, questo saltava giù per i gradini come un giovanotto, perché non è lui. Ma il peggio è, sapete cosa è il peggio? Che sono gli uomini di chiesa implicati.
Ma quelli che erano del suo coraggio, come fanno a non riconoscere che non è lui?
Ma perché Satana è bugiardo e omicida dal principio. Quelli che non lo conoscevano ci credono perché non lo conoscevano. Quelli che lo conoscono dicono no, non è lui, ma non hanno valore, non hanno. Noi abbiamo provato a dirglielo, ma non ne vogliono sapere, non. Oppure lo sanno e devono tacere, cosa volete che vi dica io, devono essere tutti implicati là, non tutti perché il Papa no, non credo che lo sappia, perché sennò, anzi, Difatti quando hanno detto che andava dal Papa, non è vero, sapete che è andato dal Papa, non è vero proprio. E quelli, noi abbiamo parlato con quelli della Santa Sede là, hanno detto no, non è vero, non è mai presentato al Papa. Perché i giornali vi infinocchiano, che è un piacere. No, 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 guardate, è inutile che buttate via i soldi. L'unico che ancora dice qualcosa di giusto è il giornale, di Libero, Libero, ecco. L'unico. Gli altri vi dicono tante di quelle bugie, ma tante di quelle bugie, che fanno vedere lucciole per lanterne, vi dico, oh mamma mia, perché sono in mano a Satana, e Satana è falso, bugiardo e omicida dal principio. Lo dice la Sacra Scrittura. Satana è bugiardo e omicida dal principio. E allora che cosa facciamo? È tanto che io vi sto dicendo queste cose, vero? Scusatemi se ve le ripeto, ma io penso, non abbiamo ancora tanto tempo, perché vedete che i tempi si avvicinano, stanno precipitando, va bene, i tempi esatti non li sappiamo, perché il Signore non ce li vuol dire, però dalle circostanze si capisce anche, no? L'Italia pagherà per prima, ha detto la Madonna. L'Italia pagherà per prima. E paga con una persecuzione. Ma è già cominciata presso poco. Guardate il veto del Papa. Vedete che sono contro proprio il Papa. Cercano di denigrarlo, cerco di nasconderlo, cerco di... È già cominciata. Adesso, naturalmente il governo è caduto. Quelli dalla parte di Satana, e che cosa farà? Farà di tutto o per ritornare? Se non ritorna, che cosa fa? Rivoluzione, perché non stanno quieti quelli. Satana non li lascia star quieti. Ma poi è, perché è anche stupido Satana, sapete? È intelligente, ma è anche tanto stupido. Tanto lui sa che la perde la... Lui sa che finirà male, però vuol fare tutto il male possibile e inganna in una maniera così cretina, che io a volte mi dico, ma è possibile che gli uomini non lo capiscano? Quanto è cretino? Ma volete che possano essere contenti tutti gli italiani con un governo così, che continua a alzare le peggiorare tutta la finanza? A un certo momento, quando uno non ha più da che vivere, salta alto, no? Fa rivoluzione, è logico. Ma non fa neanche il bene, non fa proprio... Ma è stupido, perché non è intelligente in quella maniera. Però è così. Lui cerca di fare tutto il male possibile e immaginabile. Sa benissimo che la perde, sa benissimo che la perde... La Sacra Scrittura lo dice chiaro, che lui lo sa di perdere, però prima di essere relegato per mille anni, come dice la Sacra Scrittura, all'inferno, lui vuol fare tutto il male che è possibile immaginabile. E attraverso che cosa fa? Attraverso la finanza. Perché Gesù è stato chiarissimo. Guardate, più chiaro di così il Signore poteva dirci le cose. Non potete servire a due padroni. Non potete. O servite Dio o servite Mammona. Mammona chi è? Il Dio del denaro. Perché è la carne, e i piaceri della carne, e la superbia, che sono i tre grandi motivi per cui si va all'inferno, non è vero? Superbia della vita e il denaro. Dipendono tutte la carne, diciamo, dipendono tutto dal denaro. È quello. Voi potete avere quante donne volete, ma se le pagate. Voi potete avere tutti i gradi di onore, di cose, se avete denaro. Il denaro è il primo grande alleato di Satana. Tant'è vero che noi religiosi la prima cosa che ci fanno è il voto di povertà. Per essere religiosi, per essere tutti del Signore, bisogna fare il voto di povertà. E il bello è che non ci fa mancare niente il Signore, niente. Io sono una prova lampante. Ma non ci fa mancare niente. Che se io fossi fuori nel mondo farei la fame, sì, perché con la pensione sociale chi è che vive adesso? Cosa se 500, non so neanche quanto sia, poco, 560, voglio dire. No, 560 euro, ecco. Cosa vuol dire? Chi è che vive? E se mi mancasse qualcosa direi una bestemmia, perché il Signore mi procura tutto, anche il superfluo. Ma perché? Perché ho confidato in Lui. Ho detto, senti, lo fai tu. Io non ho paura, non ho paura. Perché volete avere paura del Signore? Volete avere paura? Volete avere temore che il Signore non ci pensi? Ma se io penso a Lui, cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato di sopra più. Questo è... Non sono mica barzellette, sapete? Il Vangelo non è una barzelletta, è una verità. È una verità. Vedete adesso con quello che avverrà, quante conventi, quante frati e monache andranno, quanti saranno anche uccisi, perché ci sono. Però anche se si muore martire è bellissimo, sapete, siamo in paradiso diretti, come Monsignor Veringo, che è andato in paradiso diretto, senza passare per purgatorio. Sentite cosa volete fare. Adesso siamo nelle mani di Dio, noi non sappiamo cosa il Signore ci... Ma l'unica è aver fiducia totale in Lui. Lui è tutto per noi. Noi per Lui, per noi è sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Perché come sta scritto, chi si vanta si vanti nel Signore. Cosa volete vantarsi? Di che cosa? Non ci siamo dati la vita noi, l'abbiamo ricevuta. L'intelligenza l'abbiamo ricevuta. Se siamo nati in una famiglia agiata, così abbiamo ricevuto. Se abbiamo la possibilità di lavorare e di guadagnare, è perché il Signore ci dà. Se fossimo malati, se fossimo impotenti, se ci venisse una paralisi, chi è che può più lavorare dopo? Ma capite che siamo nelle mani di Dio, che tutto dipende da Lui. E allora, guardate, questa domenica qua è proprio... E allora il Signore, nella sua infinita bontà, è venuto, ha voluto farsi uomo, per pagare per noi. Ricordatevi sempre che Gesù si è fatto uomo per pagare per noi, perché noi non avremmo mai potuto ottenere il perdono dal Padre. Allora, vedendo le folle, dice, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Proprio fa tutta la sceneggiata. Vedete, deve essere molto importante, quando prepara tutta la scena, vuol dire che qualcosa... E questa è la Magna Carta, noi la chiamiamo la Magna Carta. E si è preso a parlare, dicendo, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Non ha detto beati i poveri di denaro. Cosa vuol dire sto beati i poveri in spirito? Quelli che sono distaccati dai beni della terra. Quelli che non sono attaccati né al denaro, né ai palazzi, né ai campi, né a parte la pesca cosa. Questo vuole il Signore, perché se no non avrebbe detto poveri in spirito, avrebbe detto poveri di denaro, poveri di ricchezze, poveri di... No, poveri in spirito. Io ho conosciuto delle persone che avevano molti denari, ma davvero talmente staccati, che lavoravano, guadagnavano, e quello che poi avevano in più facevano la carità, aiutavano un sacco di persone. Beati i poveri in spirito. Questo è Gesù, sapete che lo dice, non lo dico mica io. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Io mi domando, chi è questo mondo che non è afflitto? Io non ho mai trovato finora una persona che dicesse io sono veramente felice, non ho nessuno, nessuna pena. Sì, uno ne ho trovato, per dire la verità, non voglio dire bugie. Un autista a Roma di un pullman, pensate, un autista di un pullman, ha detto io non desidero niente, ho tutto quello che mi occorre e sono perfettamente felice. Faceva l'autista, immaginatevi, sapete che è penoso, se è a casa, aveva la sua famiglia, dicevo io, l'unica persona al mondo che ho trovato che mi ha detto io sono veramente felice, non ho bisogno. Però riconosceva che era il Signore che l'aiutava. Sì, credevo. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Di afflizione in questo mondo ne abbiamo un sacco e una sporta. Ma se invece di andare tanto a lamentarsi, tanto a far pianisteia, tanto, andassimo in chiesa, davanti al Santissimo, dire senti Signore, tu sai come va la cosa, tu sai che ho questa pena, tu sai che ho questa cosa, sai tutto, per favore mi dai una mano tu, io sono contento, non mi lamento, perché tanto a questo mondo qualcosa bisogna pure avere, sapete. Se abbiamo una croce ci ricordiamo del Signore, ma se siamo, che non ci occorre niente, ce ne infischiamo del Signore, diciamo non ho mica bisogno di te. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Beati i miti perché erediteranno la terra. I miti cosa vuol dire? Quelli che non si arrabbiano, quelli che non sono irosi, quelli che non, che sono sempre gentili con gli altri, sempre buoni, sempre servizievoli, sempre, quelli sono i miti, no? Che se vengono anche offesi così dicono beh pazienza, va. È stato offeso anche il nostro Signore, sono mica più del Signore io, no? Quando si è umiliati, io mi ricordo, io sono stata tanto umiliata, e dicevo, beh, bonum est mihi domine, qui umiliasti me, c'è la l'imitazione di Cristo che dice questo, è una cosa buona Signore perché mi hai umiliato, così sono nell'impossibilità di non di superbirmi. Se non fosse altro che l'umiliazione ci fa questa grande grazia, che ci impedisce di insuperbire. Ma poi mi viene semplicemente quello che abbiamo letto prima, che cos'hai tu uomo che non abbia ricevuto? E se hai ricevuto, perché fai come non avessi ricevuto? È stupido, eh? Perciò se mi dicono che, se mi offendo, se mi dicono che sono stupida, che dicono, ha ragione. Ha ragione. Perché anche se ho studiato un poco, ma sapete, sono molto più le cose che non so, molto più le cose che non ho studiato, molto più le cose, per carità. Anche il più sapiente, io mi ricordo anche quel professor Moore che discutevamo così, lui era un buon scienziato, no? E bravo scienziato, diceva ma cosa vuole, so quel poco della mia, del mio ramo, diceva, è tutto quello che ignoro. Lui stesso lo diceva, professore d'università, docente, tutto. Ma siamo tutti limitati, sappiamo mica lo scibile umano noi. E allora, perché? Perché? Beati quelli, beati i miti perché erediteranno la terra. Beati, no, diciamo, beati gli afflitti perché saranno consolati. E certo, se noi offriamo la nostra afflizione al Signore, diciamo, guarda, ho questa pena, Signore, ho questa sofferenza, Signore, guarda, ho questa cosa che non va, io te l'offro. E lui in cambio domani ci dà un sacco di felicità in paradiso. cambio, ve lo assicuro, che vale la pena, perché la beatitudine del paradiso non neanche siamo capaci di immaginarla. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Sì, quando ci consolerà il Signore. Abbiamo ricevuto un torto, lo offriamo al Signore, ma sì, va, ne hai ricevuti tanti tu, Gesù, di torti. Perché io devo farmi giustizia a questo mondo, ma lascia andare. Te l'offro, Signore, te l'offro proprio. Facciamo sempre così, offriamo al Signore tutte le pene, anche un mal di testa. Ebbene, tu l'hai provato il mal di testa con la coronazione di spine? Prima no, perché lui era un uomo perfetto, non aveva malattie, non aveva niente, ma con la coronazione di spine vi so dire che mal di testa aveva. C'era poi una spina qua di dietro che gli entrava, sotto il cranio, da far vedere le stelle, e si è lamentato. Beh, va bene. Ricordatevi questi. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Qualsiasi afflizione, sapete, offritela al Signore. Non vogliamo farci giustizia noi qua, no. Ti offro, Signore, ti offro il mal di testa, ti offro il mal di schiena, ti offro il mal di gambe, ti offro questa fatica del lavoro, ti offro questa stanchezza, tutto, offriamo. Domani avremo una beatitudine eterna, perché saremo consolati. Beati i miti perché erediteranno la terra. Oh, i miti, sapete quali sono i miti? Quelli che non vogliono farsi giustizia da sé. Uno ti ha detto stupido e tu gli dici ebete o cretino, va bene, no, quelli non sono i miti. I miti sono quelli che si sentono umiliare, che si sentono dire, offendere così, e che tacciono e dicono guarda te l'offro al Signore. Tu ne hai sofferto tanto, ti offro anch'io qualcosa. E se sono mite, se non sono vendicativo, se cerco di fare del bene anche a quelli che mi hanno fatto del male, ebbene erediteranno la terra, sì, perché sono amati da tutti, perché a un certo momento si accorgono. Quello non fa del male, quello non ricambia il male, allora cercano di aiutarli, cercano di voler bene, cercano di... erediteranno la terra proprio. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Sentite, io credo che tutti abbiamo una grande fame e una grande sete di giustizia, perché in questo mondo c'è tutta un'ingiustizia, tutta. Politica, sociale, intellettuale, pratica, tutto del lavoro, tutto, è tutta un'ingiustizia. Se pensate per esempio a quelli che stanno là seduti al Senato o ai deputati, alla Camera dei Deputati, quanto faticano e che cosa guadagnano, non è un'ingiustizia? E se aumentano le paghe loro, non è un'ingiustizia? E guardate quante ingiustizie abbiamo, quante. È pieno il mondo di ingiustizie. Ma io se mi faccio giustizia da me, allora ammazzo tutti, non posso io. Ho fame e sete di giustizia, fame e sete. Oh Signore, come desidererei che la giustizia fosse in questo mondo. Che tutto fosse a posto, che le paghe fossero giuste, che i contributi fossero giusti, che le ore di lavoro, perché non crediate che anche uno che è un lavoratore, manca di giustizia. Se lui è pagato per 8 ore e ne fa 6 di lavoro, manca di giustizia. Sì, manca di giustizia. Se io sono pagato per tante ore di lavoro, devo fare tante ore di lavoro. Se ne faccio meno, manco di giustizia. È così. Perché bisogna mettere che ingiustizia chi non paga giusto, ingiustizia chi non lavora giusto. perché vedete, quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati in paradiso, in paradiso. Don Bosco diceva a tutti, guarda, abbi pazienza, guarda, un pezzo di paradiso è giusto a tutto. Ai suoi salesiani a tutti dicevo, guarda, un pezzo, abbi pazienza, sopporta, lavora, cerca di fare la volontà di Dio, cerca di obbedire, perché un pezzo di paradiso è giusto a tutto, è vero, sapete. No. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Se noi siamo sempre là col fucile puntato, a dire questo non fa bene, quell'altro sbaglia, quell'altro mi ha fatto così, quell'altro mi ha fatto quella, quell'altro non troverai mica misericordia, no? Ma tutti siamo debitori verso Dio. Chi è perfetto? Chi è che non ha qualche colpa, qualche cosa da chiedere, da dover essere perdonata da parte di Dio? E se io desidero il perdono di Dio, perché non perdono gli altri? Perdona a noi i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori. L'ha messo nel Padre nostro, il nostro Signore, vero? Che ce l'ha insegnato Lui, eh? Se noi non perdoniamo gli altri, non saremo perdonati. Niente? Perché non abbiamo avuto misericordia. Allora, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati i puri di cuore. Non dice mica i puri della persona, i puri della carne, i puri del... È stato di una misericordia infinita il Signore Gesù, anche nel Vangelo, contro i peccatori della carne, diciamo. Gli hanno portato quella adultera. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, se la sono andata a gambe tutti, è rimasto lui solo. Ebbene, anch'io dice ti condanno. L'unico che potevo condannare, perché... E guardate che i puri di cuore, cioè l'intenzione retta, perché ricordatevi che Dio vede i nostri pensieri, Dio vede nei nostri cuori, Dio ci giudica con una giustizia sua, non nostra, vede tutto, conosce tutto, anche i nostri pensieri più reconditi, anche i nostri desideri più nascosti, che li teniamo nascosti anche a noi stessi a volte. Lui li vede, Lui sa tutto, Lui conosce tutto. Ma che cosa crediamo? Di potergliela fare al Signore? Ma siamo degli stupidi, degli ingenui? I puri di cuore vuol dire questi, che hanno la rettitudine del cuore. La rettitudine. Io so di essere peccatore, vado davanti a Dio e dico: Signore, perdonami. Però se io non perdono dopo gli altri, non posso essere perdonata, così. Puri di cuore. Non vuol dire solo della castità. È il peccato più comune che sia quello dell'impurità. Va bene? Basta vedere adesso cosa c'è, e di stampa, e di televisione, e di tutto. È una cosa aberrante quello che c'è adesso, perché il demonio sa che è la via più sicura per ottenere la dannazione delle persone. Perché animali somono, percipit quae spirituali assunt, l'uomo animale non capisce le cose spirituali. Non capisce proprio. Però guardate, no? Beati i puri di cuore, non dice della persona. Perché lo dico, lo ripeto ancora. Ha fondato i due fondatori, le due basi, le due colonne basi della nostra religione sono San Pietro e San Paolo. E sono due convertiti. San Paolo no, non si era mai sposato perché non poteva sopportare le donne, era piuttosto dall'altra parte. Ma San Pietro era sposato, può darsi benissimo che fosse stato anche fedele a sua moglie, ma non si sa. Ogni modo, di peccati ne aveva fatti anche lui. Basterebbe quello di aver rinnegato Cristo, più grosso di quello. Però la nostra religione, i capisaldi sono fondati su due peccatori convertiti, perché si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Questo è Gesù, mica me lo invento io. Tant'è vero che Santa Teresa del Bambino Gesù, che non aveva fatto neanche mai un peccato mortale in vita sua, scrive nella sua vita che ha invidiato la Maddalena, perché almeno quella aveva chiesto perdono al Signore e aveva fatto. Pensate, si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente? Perché pentirsi non basta, pentirsi a parole, bisogna pentirsi coi fatti. Bisogna confessarsi e cercare di non cadere più in quel peccato. Perché se io vado a confessarmi e dopo fuori torno punto e da capo, mi dispiace, no? Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Gli operatori di pace, quelli che cercano veramente la pace. E la pace è fondata sulla giustizia, lo sapete? Non ci può essere pace senza giustizia. Prima nemica della pace è l'ingiustizia. Se ciascuno ha il suo, allora viene la pace. Perché saranno chiamati figli di Dio gli operatori di pace. Non solo quelli che cercano di mettere pace tra due che litigano, oppure non litigare noi, eccetera, ma quelli che proprio amano la pace, non vogliono essere implicati in nessuna guerra, né personale, né contro le persone, né di gruppo, né no. Per esempio ci sono dei gruppi che sono ostili ad altri gruppi, ma come fanno a essere di Cristo quelli? E c'è anche quello in questo mondo, sapete? C'è anche questo, c'è di tutto questo mondo. Ostili, ma no, cari, mi spiace. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Tutti perseguitati per amore della giustizia. Quanti sono? Tutti i martiri intanto erano perseguitati per amore. Difatti il martirio porta subito in paradiso. Monsignor Melingo è andato subito in paradiso perché martiri. Tutti quelli che sono martiri. Ma guardate che... I perseguitati per causa della giustizia. Ma per causa della giustizia, non perseguitati per causa della politica o per causa del vatelapesca, che cosa, della finanza, eccetera, ma della giustizia. E saremo un po' chiamati tutti a questo, sapete? Perché quello che verrà una persecuzione, se la prenderanno proprio con i cristiani, se la prenderanno con i cattolici specialmente, con quelli che sono dalla parte di Cristo, perché Satana sa benissimo quelli che sono veramente dalla parte di Cristo o quelli che sono là coi piedi in due staffe. E verrà, sapete, verrà sicuro che verrà. Preparatevi pure. Non tutti moriremo martiri, cause. Però se succedesse di essere perseguitato per amore della giustizia, ricordatevi, perché di essi è il regno dei cieli. Ci assicuriamo di sicuro il regno dei cieli, il paradiso. Ora, che viviamo qua 20, 40, 80, 100 anni, passano, ma l'eternità non passa più. Miliardi di anni, poi l'eternità ricomincia da capo. Che cosa vi conviene mettere a posto? Questi pochi anni qua o l'eternità? E non possiamo neanche dire, ma io in punto di morte mi confesserò, bravo. E se tu sai che hai il tempo di confessarti? Vai sotto un'auto morta secca, voglio vedere io se sia tempo di dire neanche Gesù. Noi non sappiamo come moriremo, sapete? Non sappiamo proprio, ci può venire un infarto, ci può venire una malattia, non so. Però i perseguitati per causa della giustizia, e per essere santi prima bisogna essere giusti, perché di essi è il regno dei cieli. Va crescendo proprio Gesù. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo, perché non è vero, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché è grande la vostra ricompensa nei cieli. I martiri. Ma si può essere matti anche senza aver sparso il sangue, sapete? Quelli che sono perseguitati per amore della giustizia, per amore del Signore. E mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Lo inventano, non c'è, non esiste. Non l'ho fatto grazie a Dio, perché grazie a Lui, però. E mentendo diranno ogni male, ogni sorta di male contro di voi per causa mia, non per causa vostra, perché non siete stati onesti, non avete fatto quello che dovevate fare, il vostro dovere, no, per amore, per causa mia, qua tutti male. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Guardate, questo è l'inizio del discorso della montagna. Dopo Gesù tocca tutti i comandamenti, i precetti, ci dà tutti i consigli, tutte le norme, ma questo è il suo proclama. Ora verrà il momento che saremo anche perseguitati, non tutti, quelli che il Signore sa, non tutti. Ma allora rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Non abbiate paura, perché il Signore in quel momento ci dà tanta forza, ci dà la sua grazia. Pensare adesso a freddo, per esempio, di morire martiri, viene paura anche a me. Ma adesso non ho la grazia di quel momento. Quando, se verrà il momento, se dovremo testimoniare, il Signore ci dà la grazia. Basta che noi mentalmente diciamo: Signore, aiutami. Ma se ha dato la forza delle ragazzine, alle giovani madri, dei bambini, di testimoniare, sono morti martiri, vero? Quanti li abbiamo? Una Santa Agnese, una Santa Cecilia, Sant'Arcisio, sono morti martiri, non hanno avuto paura di morire. Per amore del Signore, perché? Perché Lui gli ha dato in quel momento una grande forza, una grande grazia, perché se fossero stati non male, chissà che paura avrebbero avuto anche loro. Ma io devo aver fiducia nel Signore. Io dico: Signore, guarda, se è il momento, tu al momento aiutami tu, perché qua non so come reagirò. Io le dico sempre: io la forza non ce l'ho, Signore, però tu sì che ce l'hai. Allora dammela. E siamo tutti d'accordo. Preghiamo sempre il Signore, perché Lui l'ha detto: senza di me non fate niente, non poco, niente. Zero sotto zero sotto zero. Ma se noi avessimo sempre in mente questo, che senza di Lui non facciamo niente, niente. Ma con Lui possiamo, omnia posso mio che mi conforta, dice San Paolo. Tutto posso in colui che mi dà forza. Tutto posso in Lui, tutto. E difatti, guardate, San Pietro addirittura ha chiesto di essere capovolto nella croce, perché non era neanche degno di soffrire quello che aveva sofferto Gesù. Ma pensate, sarà stata mica piacevole, vero, la crocifissione, avere la forza di chiedere quello? E avanti di questo genere. Allora bisogna proprio che noi intanto ci mettiamo in ginocchio, prima di tutto a pregare, perché senza di Lui non facciamo niente, non poco, niente. La forza ci viene da Lui, la fedeltà ci viene da Lui, la luce ci viene da Lui, la grazia ci viene da Lui. È Lui che ci ha ottenuto tutto. Noi siamo un nulla, ma Lui è il tutto. Ve l'ho letto, no? San Paolo, lo dice anche lui? Lo dice anche lui? Rileggetevi quel brano di San Paolo, così ridimensionate. Noi siamo niente, Lui è tutto. Però Lui ci aiuta, Lui viene, Lui ci ha promesso il suo aiuto. Lui ci ha fatto capire che cos'è la vita eterna, che cos'è il paradiso. E allora siamo minchioni, sapete, se non ci crediamo. Prima di tutto ci vuole la fede, sì, perché se io non credo in Gesù, allora, se io non credo in quello che Lui ha detto, e allora. E guardate che non ci sono scuse, sapete? Ve lo assicuro, ve l'ho detto che ho provato il giudizio. Là non ci sono scuse. Non ho potuto dire, ah ma Signore, ma io non sapevo che facendo così, no, dove sapevo? Se mi ha incolpato di quello voleva dire che io ero, dovevo essere conscia di saperlo quello. Eh sì, era giustizia infinita. Dopo non sono morta, vedete, mi ha rimesso in vita, perché? Perché trasmettessi la verità, perché il mio compito è solo questo, di trasmettere la verità. Io cerco di fare, è Lui che parla, perché cosa volete? Alla mia età si è rimbambiti, ma invece no, quando Lui parla, Lui non c'è più rimbambimento di nessun genere. È vero o non è vero? Va bene, allora sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sia lodato.